Lieviti, meditazioni sull'arte per panificatori domestici.
To me, life is life sentence. Life is passing time. Life is free thinking.
La vita è il tempo che passa. La vita è pensiero libero. Questa è la voce di Te Ching Hsieh, artista di origine taiwanese arrivato illegalmente negli Stati Uniti nel 1974 e oggi conosciuto soprattutto per 6 performance, 5 della durata di un anno e una lunga 13 anni. L'ho incontrato 10 anni fa a Liverpool per la sua prima retrospettiva in Europa. Fu un incontro piuttosto denso, per varie ragioni. Te Ching Hsieh non è un uomo che lascia indifferenti. Il suo lavoro sfida ogni tentativo di comprensione, ogni idea di ordinarietà. Perché ciò che ha fatto è del tutto straordinario. Ciò che ha fatto solleva una semplice domanda. Perché? Perché vivere un anno intero per strada a New York? Perché vivere in una cella, in isolamento, per un anno, senza scrivere, senza guardare la TV, senza ascoltare la radio? Pensando soltanto.
Because I don't read it, no talk, no writing, no listen radio, watch television. Also, the peace is isolation, so I should not do anything, even writing, just thinking.
Il suo lavoro riguarda la natura del vivere, e per fare ciò ha bisogno di un anno.
So he said, I tried to use different angle to bring peace up. Have a life quality, and this life quality I use long duration, 1 year.
Un anno in fondo cos'è?
So me, I can live into.
Nell'arco di una vita non è quasi niente.
And make a peace up. And because the year, 1 year
è un giro della Terra intorno al Sole, è l'unità di tempo della vita di una persona. Ma rispetto alla durata di una performance può sembrare estremo. Te Ching Hsieh però lo dice. Non vuole che il suo lavoro sia ridotto a questo. È solo che per la sua arte ha bisogno di condizioni estreme. C'è una sua opera che voglio raccontarvi. È il secondo capitolo della sua serie di One Year Performance. Tra il 1980 e il 1981, l'artista ha timbrato il cartellino allo scoccare dell'ora, ogni ora, per 365 giorni. Ad ogni cambio ora, una foto documenta il passare del tempo, con lui ritratto di fronte all'orologio. «Se vivi, sei sempre al lavoro», dice. «Il cuore batte, la mente pensa. Finché non muori, la tua vita è un lavoro. Anche perdere tempo è lavorare», dice Te Ching Hsieh.
To me, life, you don't die, you have to work. And that kind of mental, to me, is 24 hours, breathing, it's 24 hours, you have to be.
Mi sembra che nella società che abbiamo lasciato alla porta con l'inizio della quarantena ci fosse sfuggita di mano la comprensione di come passiamo il tempo, che la situazione fosse in qualche modo fuori dal nostro controllo. Forse siamo semplicemente stati così tanto impegnati da non avere tempo per capire che il mondo sta girando fuori tempo.
And I'm just doing life now, so not doing art.
Te Ching Hsieh ha smesso di fare arte il 31 dicembre del 1999.
But I still have life to go, and but I still continue to pass in time and to finish, but at least I'm happy,
Ha ancora una vita davanti e continuerà a passare il tempo. Ed è felice così. Perché questo lavoro? Perché il terzo episodio di Lieviti parla di tempo. E perché la nostra felicità o infelicità, soprattutto in questo periodo, è legata a doppio nodo al tempo.
Io non lo so cos'è il tempo.
Tommaso ha 4 anni, non lo sa cos'è il tempo.
Zaira, diccelo te, che cos'è il tempo?
E credo di non saperlo neanch'io. Non lo sapeva nemmeno Sant'Agostino, che nelle sue confessioni scrive: se nessuno me lo chiede, lo so. Se cerco di spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so.
Zaira, sai che io non lo so quando è l'ora di mangiare, o di dormire, di fare cena, pranzo.
E come ti accorgi che passano il tempo? Perché te lo dice? Perché te lo dice babbo e mamma?
Sì.
Oppure lo senti, oppure vedi il sole, cosa vedi? Vedi le cose che cambiano, Tommy?
No, non buttiamo giù.
La natura del tempo rimane il mistero forse più grande, in bilico tra intuizione e calcolo, esperienza e controllo. Un mistero che riguarda ciò che siamo noi più di quanto non riguardi l'universo. Esiste un tempo fuori da noi o siamo noi con le nostre convenzioni culturali e sociali a costruirlo? Perché calcoliamo il tempo? Non pensate che io sia in grado di darvi queste risposte. Lo sapete, Lieviti si occupa di pensieri ingarbugliati e domande più o meno complesse, non di risposte. Ma se è vero che non esistiamo se non nel tempo, è anche vero che abbiamo perso il senso del tempo che nasce dal nostro rapporto con la natura e ci siamo appiattiti sul tempo che definisce il nostro rapporto con la società, il tempo dell'orologio e della sbarra di scorrimento. Il tempo che ci vuole a caricare un file, il tempo che ci vuole per entrare nell'home banking, il tempo che ci vuole per un bonifico, il tempo che ci vuole per ricevere un'email.
File, upload, edit.
Viviamo nel pensiero magico del tutto e subito, ma forse bisognerebbe smetterla. Cosa ascolto quando ascolto lo scorrere del tempo?
When you are ready to get out of bed, take your time and enjoy the feelings of awakening and stretching and getting moving. There is no hurry to get out of bed. No alarm, no work schedule, no time clock to punch, no urgent emails or voice messages to answer, no one managing you or your time. Your time belongs to you alone.
State ascoltando Reverie, On the Liberation from Work, un'opera sonora di Danilo Correale, artista italiano da anni di base a New York. Reverie è un esercizio guidato di ipnosi. Due capitoli, pensati e scritti con un ipnoterapista, per rilassare il corpo e la mente in vista di un futuro e di una società post-lavoro. Liberate la mente. Rilassatevi. Il tempo vi appartiene.
Your time belongs to you alone.
Con Reverie Danilo ha preso Marx e il rifiuto del lavoro di stampo operaista e li ha infiltrati nel linguaggio della meditazione, della mindfulness di tradizione neoliberale.
Al fine degli anni 60, inizio degli anni 70, negli Stati Uniti, quando diciamo la rivoluzione neoliberale, diciamo questa rivoluzione del sé, si è presentata diciamo alla gran parte della popolazione, un fenomeno diciamo abbastanza comune era l'esplosione diciamo di pseudo-analisti o oratori che producevano diciamo cassette, videotape, dischi o altri diciamo contenuti su altri media, dalla televisione alla radio, dove veniva proposta diciamo alla grande popolazione questa idea di rilassarsi per cercare di essere più produttivi. Cioè il rilassamento e l'ipnosi veniva utilizzato diciamo per un tentativo diciamo di produrre delle individualità più aggressive, più funzionanti all'interno di questa nuova economia neoliberale. Quindi sì, si va a inserire diciamo all'interno di quella storia di mindfulness produttiva, però in una sorta di cavallo di Troia.
E prima di arrivare all'ipnosi, Danilo ha lavorato per anni intorno all'idea di sonno e della veglia nella modernità, intese come declinazioni del tempo nella cultura e nel sistema di produzione neoliberale.
era urgente parlare della società, di quello che la società stava diventando, l'ossessione del lavoro, l'ossessione con la produttività, l'incapacità di interagire con l'altro nel momento in cui non si sa precisamente cosa si sta facendo. Diciamo, lavorare su questa idea delle politiche del tempo che mi ha accompagnato negli ultimi 4 anni su altri progetti, sulla lentezza, sull'ozio, sul tempo libero, sulla pigrizia, mi ha portato anche, diciamo, a lavorare su un altro progetto che si chiama The Unsleep, che è una ricerca che ho fatto in collaborazione con i sindacati che proteggono i lavoratori dei call center tra le Filippine e l'India, attraverso la documentazione di cosa è la notte di Manila, per esempio, cosa è la notte di Mumbai o di Chennai, dove ci sono milioni di operatori call center e di impiegati che per stipendi molto bassi lavorano su una time zone che non è la propria. Quindi la colonizzazione della notte da parte di aziende e istituzioni statunitensi piuttosto che europee all'interno di spazi che sono a 7 se non 12, diciamo, ore di distanza.
Danilo si è interessato di politiche e di geografie del sonno, di accessibilità della notte, di sonno in relazione agli studi di genere e di cronoimperialismo.
Il cronoimperialismo, perché non è una parola, diciamo, in realtà molto usata, diciamo, in termini accademici, per me è una terminologia che sta a dire di come gli strumenti dell'impero si sono trasformati da strumenti di dominazione spaziale a strumenti di dominazione temporale. Quindi l'idea che nella globalizzazione, attraverso l'accesso a reti digitali, in realtà l'economia è controllata attraverso il tempo più che attraverso una dominazione sullo spazio.
Qui mettiamo un secondo in pausa, Danilo. A proposito di cronoimperialismo, per capire quali siano gli strumenti di controllo del tempo che lo permettono, ho parlato con Davide Calonico, fisico e metrologo del tempo all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino.
Il controllo del tempo è stato cruciale per la vita anche economica dell'uomo da sempre. Quello che cambia è a che livello di accuratezza dobbiamo controllare.
La definizione del tempo basata sul calcolo di rotazione della Terra non è più sufficiente.
Quindi l'unità del tempo, che è il secondo, è stato definito a lungo su proprietà astronomiche, c'è stata la ridefinizione e l'unità del tempo, il secondo, è definito su delle proprietà atomiche.
Che vuol dire che si cerca nel mondo degli atomi un riferimento di tempo così accurato da rispondere ai nostri bisogni.
Diciamo, quali sono i segmenti economici e sociali dove si ha più fame di precisione, di accuratezza? E perché? La navigazione, la finanza, le telecomunicazioni, l'energia, diciamo, alla smart grid, quindi l'energia che ha una rete da gestire, vedono nella misura e nel controllo del tempo un elemento tecnologico imprescindibile, con un livello di accuratezza, di sincronizzazione che arriva fino al milionesimo di secondo, al nanosecondo, quindi al miliardesimo di secondo. Pensiamo nel piccolo: scrivere e leggere la memoria di un computer prende decine di miliardesimi di secondo, di nanosecondo. E a questi livelli quindi che si spinge l'attività umana nel dover misurare e distinguere che cosa viene prima e che cosa viene dopo, e nel datarlo, quindi dare un tempo assoluto rispetto ai nostri riferimenti internazionali a determinate situazioni o avvenimenti.
In tutto questo, è possibile sfuggire al tempo?
Che cosa vuol dire sfuggire al tempo? È come se dietro si nascondesse la frase: è possibile sfuggire alla frenesia moderna e dell'organizzazione moderna del lavoro? Allora le rispondo che è chiaro che non si sfugge al tempo se viviamo nella società che ci siamo costruita, molto connessa, molto collaborativa e quindi molto sincronizzata. Credo che sia più un aspetto dei corpi sociali e della politica che devono affrontare, piuttosto che dei metrologi del tempo o dei supporti tecnologici che vengono forniti a questa strutturazione.
Lo scrive anche Judith Weichmann in Pressed for Time, The Acceleration of Life in Digital Capitalism. Ovvero sono le condizioni socio-economiche del lavoro e non le tecnologie a produrre un senso di accelerazione. Sono i cambiamenti nella natura e nella cultura organizzativa del lavoro a alterare i nostri stati di ansia rispetto alla velocità del tempo.
Noon, early evening, and night. You feel more in tune with the cycles of nature. You form a new relationship with time. You are liberated from labor. You are liberated from labor.
Quando all'interno della seduta ipnotica si parla di questa esigenza di fare questo sorta di salto nel vuoto verso questo mondo post-lavoro, quindi non più controllato, diciamo, dall'esigenza di produzione e di lavoro, lì c'è una domanda fondamentale che spesso mi viene fatta: sì, ma cosa faremo se il lavoro non è più essenziale alla nostra identità? La mia risposta è fondamentalmente unica, cioè dovremmo disimparare cosa è il lavoro e incominciare a considerare tutte quante quelle attività che per ora sono state considerate non produttive, produttive. Lavoro della manutenzione, la cura degli affetti, delle cose, che sono state sempre legate, diciamo, a uno spazio di una socialità, diciamo, non retribuita. Ma in realtà è importante riconsiderare la domesticità e altre pratiche, diciamo, di cura come spazi, diciamo, che possono essere spazi per cui lottare. Ma questi sono i discorsi femministi di Silvia Federici, sono i discorsi, diciamo, radicali che sono stati fatti, diciamo, anche negli anni 70. Ok, esiste questo aspetto fondamentale della nostra vita per cui noi siamo al di là di ciò che facciamo, ciò che siamo delle persone che nel migliore dei casi possiamo prenderci cura degli altri.
Giorgina, 7 anni e mezzo.
Il tempo, secondo me, sono i giorni che passano. I giorni che passano e i giorni che devono ancora arrivare.
Siamo quasi alla fine del terzo episodio di Lieviti. È giunto il momento dell'esercizio di ascolto. Come sapete, Radio Papesse vi invita ad ascoltare e quindi un minuto di attenzione. Se non mi state già ascoltando con le cuffie, cercatene un paio, anche gli auricolari vanno bene. State ascoltando due tempi diversi, mattina e sera. Nell'orecchio destro il cortile dietro casa stamani alle 6. Nell'orecchio sinistro lo stesso cortile dalla stessa finestra ieri sera alle 11:56. Ora giocate con il tempo. Ascoltate solo con la cuffia destra o solo con la cuffia sinistra. E se decidete di continuare con entrambe le cuffie, non sarà né mattina né sera, né qualcosa in mezzo, ma un tempo nuovo. Ora vi faccio due domande. Qual è il primo suono che avete udito stamani appena svegli? Qual è l'ultimo suono che avete udito ieri sera prima di addormentarvi? Pensateci e se vi va, scrivetecelo a info@radiopapesse.org. Il nostro tempo insieme è finito. Ci sentiamo la prossima settimana di martedì. Lieviti torna con un episodio a tema corpo e per ora, come sempre, state allerta e sempre in ascolto. A presto. Giovanni, 5 anni.
Allora, la domanda è questa, Giovanni. Secondo te, cosa è il tempo?
Boh.
Quello è il tempo?
Al futuro.
Mm-hmm.
È quello che fai?
Tipo?
Ma mi arrendo.
Ti arrendi? Non ti viene in mente nient'altro?
Nient'altro.
Nient'altro, te ne vai, ok.
Lieviti è una produzione di Radio Papesse per Manifattura Tabacchi.